Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Seconda generazione. La distribuzione dei gelati, nel periodo tra le due guerre, avveniva soprattutto con i tricicli. Poi, con il diffondersi delle automobili, i fratelli si appassionarono ad esse e ne fecero preparare di bellissime, decorate in modo festoso e con le grandi scritte Frederikis Isis dipinte sui fianchi da Francesco, che aveva un certo talento artistico. Papà Antonio brontolava, non convinto che l'idea delle macchine fosse buona, considerando quello che costavano. Antonio si ritirò a 60 anni e nel 1938 andò a vivere a Fidenza, dove aveva comprato un podere e della terra. Lasciò ai figli maschi di continuare ciò che aveva fondato. Poco dopo Maria seguì i genitori per tenere loro compagnia. Solo nel 1947 avrebbero potuto rimettere piede ad Ashton in Makerfield. I tre figli, rimasti in Inghilterra, erano contenti e pensavano già come fare per modernizzare ulteriormente la loro fabbrica, ancora gestita con i criteri del padre, che aveva sempre proceduto con i piedi di piombo. Fu allora che presero come esempio le grandi ditte che fornivano negozi e ristoranti. Realizzarono una latteria ed un nuovo frigorifero con macchine pastorizzatrici, omogenizzatrici e bollitori. Le ditte fornitrici pensavano a tutto, controlli garantiti e pagamenti rateali. Tutto bene, se le cose si fossero mantenute stabili. Non sapevano, infatti, che cosa li attendeva dietro l'angolo. Nel 1939, quando credevano di aver superato la china, fu dichiarata la Seconda Guerra Mondiale. In un primo tempo, le donne inglesi seppero rimpiazzare gli uomini che erano partiti per il fronte, per cui le attività produttive proseguirono e si guadagnava bene. Più si guadagnava, più si spendeva e questo era un bene per il commercio. Questa situazione però non durò a lungo. Il tesseramento pose termine a questo tipo di economia di guerra, ebbe inizio il mercato nero. Tanti ci guadagnarono e qualcuno passò qualche mese in prigione. Poi si visse un periodo drammatico. Mattia, mio padre e Francesco furono prelevati alle 4 di mattina come criminali e condotti in caserma, dove passarono la notte. Poi furono internati nell'isola di Man. Agostino restò, ma dovette lavorare nella fabbrica di munizioni che sarebbero state usate contro i suoi stessi connazionali. La fabbrica di gelati fu chiusa. Dopo 5 o 6 anni di interruzione, ci sarebbe stato tutto da rifare. Tuttavia, si doveva ringraziare Dio che tutti in famiglia si erano salvati, anche se Mattia aveva corso un grande pericolo. Quando fu trasferito in Canada dall'isola di Man, era destinato a partire con l'Arandora Star, la nave che fu silurata ed affondata trascinando con sé 800 vittime. Gli italiani che perirono furono 446, in gran parte originari dell'Appennino, in particolare lucchese e parmense, soprattutto del comune di Bardi. Le notizie non arrivavano puntuali e si temette il peggio per un lungo periodo. Poi, dopo tante ricerche e con l'aiuto dei marinai che conoscevano le rotte e i nodi di velocità, si capì che la nave affondata non poteva essere quella su cui era stato imbarcato Mattia, perché la sua partenza era stata rimandata di un giorno. Finita la guerra, tutti i prigionieri furono rilasciati. Mattia ed Agostino ripresero l'attività di famiglia, mentre Francesco, deluso, ritornò in Italia, anche per aiutare i suoi genitori anziani nella gestione del podere. Mattia lavorò per rimettere in funzione tutto come prima e la vita riprese, anche se si dovette ripartire quasi da capo, affrontando anche le difficoltà che derivavano dal fatto che tutto era razionato e continuò ad esserlo a lungo, perché il gelato non era considerato un alimento di prima necessità. Era però a nostro favore il razionamento del cioccolato, di cui gli inglesi, come si sa, sono molto golosi. Questa limitazione favorì infatti i gelatai, che non faticarono a smerciare la quota loro assegnata. Tolto il razionamento, cominciò il vero lavoro di competizione, che Mattia affrontò puntando sulla qualità del prodotto, che diede buoni risultati, come sempre. Mattia si sposò nell'inverno del 1950 con Rita Rossi di Fidenza. Ebbero tre figli, Frank, Irene e Philip. Terza generazione. Nella Dairy, latteria di Edward Drive, Mattia, mio padre, lavorava giorno dopo giorno e la domenica di più. I gelati vendevano bene perché Frederick's Ice Cream venne conosciuto come gelato di qualità e mio padre come un vero galantuomo. I gelatai venditori, The Man, erano in parte inglesi ed in parte italo-inglesi, che prima lavoravano come dipendenti, poi come lavoratori autonomi. La distribuzione del gelato avveniva dagli ice cream vans, nei contenitori tenuti freddi prima con il dry ice, il ghiaccio secco, poi da contenitori refrigerati elettricamente. Si vendeva soprattutto loose, ice cream nei coni, ovvero gelato fresco. Il gelato era sempre e solo al gusto di vaniglia, ma a richiesta lo si decorava con lo sciroppo di lamponi, il Cadbury Lake, la stecca di cioccolata o le noccioline. C'era una concorrenza spietata. Ogni gelataio aveva il suo round, cioè l'itinerario che aveva coltivato, qualcuno per anni e anni. Ma arrivava sempre nuova gente e alcuni non volevano rispettare i confini e si finiva per scendere dai furgoncini e litigare, qualche volta perfino a picchiarsi. Bisogna dire che i latini erano un po' più litigiosi degli inglesi. Si producevano anche molti ghiaccioli di diversi gusti. Molte erano le sere d'estate o i fine settimana che mia madre ed io passammo nella fabbrica ad inserire con cura le stecchine di legno dentro i ghiaccioli in fase di congelamento nelle vasche di brina e poi a confezionarli. Era un lavoro molto noioso e c'era da stare in piedi delle ore, ma era pagato. I miei coetanei erano invidiosi. Difatti, erano in molti a richiedere di poter lavorare nella fabbrica dei gelati. Altre volte mio padre ci faceva vendere i gelati al mercato, oppure alle fête locali o nei beauty spots, i luoghi panoramici dove la gente andava per passare una piacevole domenica all'aperto. È ovvio che eravamo tutti un po' golosi di gelati e la golosità qualche volta ci procurava dei guai. Mio cugino Carl, da piccolo, era andato a curiosare nei luoghi dove si tenevano i contenitori di gelati. Non aveva resistito alla tentazione di leccarne il bordo. La lingua non gli si staccava più dal metallo gelato. Figurarsi che spavento. Frederick's Dairies è oggi un grande produttore di gelati. Frank e Philip hanno fatto passi da gigante, dalla distribuzione al dettaglio per le strade al suono di The Happy Wanderer, il vagabondo felice, alla vendita all'ingrosso. Tir refrigerati portano migliaia di pacchi di gelati confezionati ai centri di distribuzione per le grandi catene di supermercati. L'intraprendenza, la determinazione e la perseveranza di tre generazioni hanno portato a rovesciare completamente le fortune della famiglia di Antonio Federici di Setterone, come è successo per numerose altre famiglie di emigrati. Ma non solo questo. La nostra famiglia ha avuto nel corso di tre generazioni una completa metamorfosi culturale. Noi figli non abbiamo conosciuto nostro padre altro che con il nome di Matthew Frederick. Gli zii erano gli Uncle Austin, Frank e Tony, le zie Auntie Sissy e Auntie Mary. La lingua italiana per noi era una lingua quasi straniera, e la terra dei nonni un luogo strano e quasi sconosciuto. La mamma ha vissuto con disagio il trapianto, il suo cuore era a Fidenza. Ha faticato ad adattarsi e ha sofferto nel vedere i figli poco inclini ad accettare la sua terra e a parlare la sua lingua. Mio padre, invece, ci teneva che diventassimo inglesi, molto, direi. Era come se, così facendo, potesse allontanarsi e allontanarci dallo stigma della povertà. E fu così.